devo ringraziare in particolare Guido perché non mi ha costretto a fare operazioni di grande, io ho telefonato meno di un mese fa, io neanche telefonato, io solo scritto, ci eravamo visti alla commissione ecumenica regionale qualche giorno prima e con Don Palin venendo indietro dopo un suo intervento ci siamo detti perché una volta o l'altra non invitiamo anche Guido. E poi abbiamo concluso, no, quest'anno non si può, c'è Giarica, c'è Salvarani, insomma non ci sta. Invece c'è stato, insomma, purtroppo per il povero Ricca, ma insomma, e purtroppo forse anche per te, perché ti è costretto. Ti ringraziamo.
Bene, grazie. L'Assemblea naturalmente è d'accordo con questo cambio di orario deciso dai due relatori ieri sera al telefono.
Vi ringrazio per l'accordo.
E vorrei iniziare dicendovi che in realtà mi sento molto a casa. Non solo per gli amici che mi hanno invitato, Domenico, Giovanni, ma per tutto quanto è stato detto fino adesso. Sia Paolo Ricca che Paolo De Benedetti sono, uno era, ma secondo me è, dei grandissimi amici della comunità di Bose e miei personali. Paolo Ricca l'ho sentito dopo che Domenico mi aveva chiesto di sostituirlo. Lui mi ha detto sì, no, guarda, sono contento che vai tu, devi andare tu, guarda che ti troverai benissimo. Dico, guarda, non ne avevo dubbi, ma se me lo riconfermi tu. Con Paolo l'ultima volta, lui è venuto più volte a Bose, l'ultima volta invece ci siamo visti perché abbiamo avuto un incontro alla parrocchia valdese di Ivrea durante i 500 anni della Riforma. E dovevamo presentare insieme la Confessio Augustana. Lui doveva fare una spiegazione storico-teologica della Confessio Augustana che ha formalizzato, diciamo, il punto di vista della Riforma al momento del mancato dialogo con Roma, e io dovevo reagire da cattolico, secondo le previsioni di chi mi aveva invitato. In prima fila naturalmente c'era Bettazzi, che è venuto e gli ho detto, ma guarda, forse magari queste cose qui, dice no, tu non ti preoccupare. Abbiamo fatto la cosa durante il dibattito, io ho detto una cosa in risposta ad una domanda di un valdese a proposito del significato dell'Eucaristia, della possibilità e impossibilità di comunicare lo stesso corpo e sangue del Signore. Paolo Ricca, appena finito quello che io ho detto, una cosa per me abbastanza banale, cioè che da piccolo mi era stato insegnato, io sono di formazione catechistica preconciliare, ho fatto la prima comunione e la cresima pochi mesi prima che si aprisse il Vaticano II, quindi ho tutta la formazione. Durante le medie al Parini andavo a pregare a San Marco, tanto per dire che siamo di casa, sono ambrosiano anch'io, eccetera. Lui non era ancora parroco lì, quindi. E ho detto, mi è stato insegnato giustamente una grande attenzione alle più piccole particelle dell'ostia, del corpo di Cristo, che andava trattato col massimo rispetto, quello che è il chietto, che se cadeva qualche cosa sul piattino, ho un rimpianto che non mi hanno insegnato la stessa attenzione, la stessa cura alle più piccole particelle del corpo di Cristo che è la Chiesa, che sono i più deboli. Paolo Ricca si ferma e mi fa, e fa alla gente, dovete sapere che questo zwingliano travestito da monaco cattolico sta dicendo esattamente quello che Zwingli diceva sulla presenza reale di Cristo nella comunità cristiana. Per cui mi sono preso dello zwingliano da un valdese, posso sostituirlo stamattina anche da cattolico. Brunetto è in ritardo perché non vuole sentirmi, questo ce lo siamo pure detto ieri sera, anche con Brunetto ci conosciamo da prima che Brunetto iniziasse a venire qui, insomma, quindi è una vecchia conoscenza, quindi capite perché non ho potuto dire di no a Domenico quando mi ha detto di venire. E l'opportunità che mi è data mi fa parlare con voi. Io non sono un teologo, non ho una formazione teologica né specifica né generica, Il mio impegno, il mio vissuto ecumenico nasce dalla vita. Sono 46 anni che sono a Bose, che è una comunità ecumenica che ha una frequentazione, un'amicizia, degli scambi, delle conoscenze col mondo ecumenico, sia con le chiese ortodosse orientali, sia con le chiese nate dalla Riforma, che continua, e questo mi ha portato ad avere degli impegni più specifici come qualcuno che si è appassionato a questo attraverso la vita di ogni giorno, gli scambi, le conoscenze. Per cui vabbè, sì, sono nella Commissione Ecumenica Diocesana, perché sono il delegato diocesano di Biel per l'ecumenismo e il dialogo. E poi un po' di anni fa, 3-4 anni fa, mi è stato chiesto, e questo lo vedremo semmai verso la fine, c'è un gruppo teologico di riflessione organizzato dal Consiglio Ecumenico delle Chiese sul pellegrinaggio di giustizia e pace, di cui parleremo, e in ognuno di questi gruppi sono presenti diverse chiese cristiane che fanno parte del Consiglio Ecumenico delle Chiese e poi un membro cattolico come membro esterno, nel senso che la Chiesa Cattolica non fa parte integrante del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Il Pontificio Consiglio per l'Unità ha chiesto che fossi io questa persona, per cui partecipo anche formalmente a questo gruppo, e questo mi ha consentito di essere presente a Ginevra l'altro giorno, insomma il 21 giugno, quando Papa Francesco ha visitato il Consiglio Ecumenico della Chiesa. Ecco, detto questo, per dire che siamo davvero in grossa comunione e fraternità, non so come dire, oltre che in amicizia. Cercherò di delineare un po' che cos'è il Consiglio Ecumenico delle Chiese a partire dalla sua storia, dai suoi 70 anni di storia, appunto, che vengono celebrati quest'oggi. E se dobbiamo dire da cosa nasce il Consiglio Ecumenico delle Chiese, credo che ci siano due grosse motivazioni. La prima, fondamentale, era la progressiva consapevolezza che non si può testimoniare Cristo in modo diviso. Una consapevolezza che vedremo è maturata soprattutto nei territori di missione, e questo è stato il motivo, la causa prima, se volete. La causa catalizzante, scatenante, cioè che ha fatto passare questa progressiva consapevolezza in una decisione forte, è stata la tragedia delle due guerre mondiali, e in particolare della seconda guerra mondiale, in cui, tra le altre cose, si sono scontrate nazioni profondamente cristiane e anche di confessioni diverse, ma se pensate anche della stessa confessione in eserciti nemici. I cattolici bavaresi erano nella guerra, per intenderci, non c'erano solo i luterani della Nord Germania, della Westfalia. Vi dicevo che questo scandalo della divisione, che a noi oggi appare in modo abbastanza evidente, e la vita, il fenomeno stesso migratorio ci porta a renderlo anche quotidiano, nel nostro vissuto quotidiano, con la presenza non solo di storiche comunità normalmente abbastanza ridotte di numero del mondo della Riforma, ma con la grossa presenza delle comunità ortodosse in Italia in questi ultimi decenni. Ecco, questo scandalo della divisione era diventato agli inizi del XX secolo qualche cosa di insostenibile nei paesi di missione, nei paesi allora coloniali, colonizzati, in cui si trovavano in concorrenza, non dico aspra a livello di guerra di religione, ma abbastanza tesa, di chi arrivava prima, di chi offriva di più a chi veniva battezzato, non lo dico letteralmente, e con una risposta che metteva in crisi gli evangelizzatori. Cioè la risposta di queste nuove popolazioni che si affacciavano al cristianesimo, che iniziavano a conoscere Gesù Cristo e che dicevano: ma perché tu mi annunci un Gesù Cristo così e dall'altra parte vengono ad annunciarmi qualche cosa di diverso? Sempre in nome dello stesso Gesù Cristo, e mi dicono anche di diffidare di quello che tu mi hai appena annunciato. Pensate che la Chiesa d'Inghilterra, che appartiene alla Comunione Anglicana, diciamo che è all'origine della Comunione Anglicana, aveva due organismi missionari diversi a seconda della High Church e della Low Church, cioè della Chiesa più, per intenderci, anglo-cattolica, quella più simile alla Chiesa cattolica da cui si erano staccati, e la Low Church è una Chiesa più vicina agli ambienti presbiteriani della Riforma classica, come ce l'immaginiamo noi cattolici, no? Avevano due organismi missionari che partivano da una nazione, allora impero, come il Regno Unito, andavano praticamente nelle stesse terre coloniali a fare lavoro missionario concorrenziale all'interno di una chiesa che era una. Immaginatevi poi appunto i cattolici, i pentecostali, gli ortodossi. A un certo punto questa sensazione di insostenibilità della divisione in nome dell'annuncio di Cristo, non in nome di una maggiore efficienza, scarsità di risorse, non c'erano ancora questi problemi, era la coerenza tra il messaggio annunciato e il corpo che portava questo messaggio, che era un corpo che si presentava come diviso e quindi agli occhi dei neocatecumeni, di chi si accostava alla Chiesa, un corpo che si presentava deforme rispetto a quello che era l'annuncio, rispetto a quello che troviamo raccontato delle prime comunità cristiane negli Atti degli Apostoli, deforme rispetto al gruppo degli Apostoli. A Edimburgo nel 1910 c'è una conferenza missionaria mondiale, questa conferenza di Edimburgo del 1910 viene un po' presa come data d'inizio del movimento ecumenico, perché a questa assemblea missionaria erano presenti molteplici confessioni del mondo della Riforma, qualche sparuto prete ortodosso così, e anche in modo del tutto informale uno o due sacerdoti cattolici che erano interessati alla cosa, quindi nessun organismo missionario formale, canonico, cattolico, ma persone interessate, quelli che oggi chiameremmo pionieri, no? Lì viene data voce e viene recepita il disagio, lo scandalo, e viene data voce all'esigenza di trovare nuove modalità di annuncio della missione che non siano più in concorrenza. Vi ho detto 1910, 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale, poi c'è il periodo tra le due guerre che non è stato particolarmente fecondo da un punto di vista della riconciliazione, neanche a livello politico, non solo ecclesiale, e poi la Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo, pur travagliato dalle guerre, abbiamo figure che già ragionano in questa prospettiva ecumenica. Se voi pensate appunto un teologo protestante luterano come Dietrich Bonhoeffer, che Domenico ha citato prima in una frase presa da uno dei suoi testi più belli secondo me, che è una lettera che lui scrive il giorno del battesimo del figlio del suo migliore amico, figlio di Eberhard Bethe, che non a caso si chiamava Dietrich, e gli scrive appunto prefigurando la chiesa che lui avrebbe visto da grande. Lì lo scrive dalla prigione, quindi nel 41, no, forse addirittura 43, 44. C'erano figure di questo tipo, Bonhoeffer per esempio era in costante contatto con diversi pastori della chiesa anglicana, e si erano avviati in particolare due movimenti, due raggruppamenti di riflessione, uno che si chiamava Fede e Costituzione, Faith and Order, cioè diciamo un approccio più teologico di riflessione sui contenuti della fede, e Costituzione non è la nostra Costituzione, vuol dire order in inglese, è come si costituisce la Chiesa, cioè come alcune concezioni teologiche di che cos'è la comunità di discepoli di Cristo si traducono in strutture ecclesiali. Fede e Costituzione aveva questo taglio, quindi se volete più teorico. E l'altro era Life and Work, vita e opera, cioè una collaborazione di cristiani di diverse confessioni che si trovavano insieme per fare qualche cosa insieme. Questi due movimenti hanno continuato a lavorare finché hanno deciso di fondersi in quello che è diventato il Consiglio Ecumenico delle Chiese. Ad Amsterdam nel 1948, per quello sono i 70 anni quest'anno, c'è la prima assemblea generale di questo nuovo Consiglio Ecumenico delle Chiese, che si è dato una definizione, cioè che cosa siamo? Siamo una nuova Chiesa? Siamo una Chiesa che annulla tutte le altre che entrano a far parte? All'interno conta di più chi ha più fedeli? La cosa fondamentale che hanno voluto affermare è contenuta nell'articolo 1 delle Costituzioni del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che voi trovate con 27 sigle, perché noi lo abbreviamo con CE, Consiglio Ecumenico delle Chiese, i francesi Conseil Ecumenico des Églises, quindi CEE, diciamo gli inglesi, quindi comandano loro, diciamo a livello globale è VCC, noi suona un po' male, VCC, insomma, comunque World Council of Churches. Afferma nell'articolo 1, dice che il Consiglio Ecumenico delle Chiese è una fellowship, cioè una comunità fraterna, un'amicizia fraterna di chiese che confessano il Signore Gesù Cristo come Dio e Salvatore, secondo le Scritture, e si sforzano di rispondere insieme alla loro vocazione comune per la gloria di un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questi sono gli elementi fondamentali che devono essere parte della tradizione e della forma che una Chiesa deve avere per poter essere parte del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Quindi la fede in Gesù Cristo come unico Signore e Salvatore e la fede trinitaria e la chiamata a questa vocazione comune alla gloria di quell'unico Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi questo, voi capite che è, da un certo punto di vista, estremamente ampio, largo, perché ingloba, non parla di chiese fondate che hanno la successione apostolica o non ce l'hanno, che sono state fondate prima, che sono a Oriente, che sono a Occidente, che sono nuove, ok? Ma di fede, di che cosa si crede? Si crede che Gesù Cristo è Dio, è figlio di Dio, si è incarnato, è morto ed è risorto per la salvezza del mondo e si rende gloria come comunità di discepoli a quest'unico Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cosa significativa è che al momento della costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese del 48, il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, l'allora Patriarca Atenagoras I, quello che si è incontrato con Paolo VI in Terra Santa nel 64 per intenderci, aderisce al Consiglio Ecumenico delle Chiese. Durante tutto questo cammino preparatorio era stato un movimento eminentemente intraprotestante, cioè c'erano state delle persone e degli interessi manifestati da parte sia di ambienti ortodossi che di ambienti cattolici, ma poi lo vedremo, i cattolici non hanno potuto entrare a farne parte, voi capite che il peso che ha per l'ortodossia il patriarca ecumenico di Costantinopoli, che ha un primato d'onore, non ha un primato giuridico sulle altre chiese ortodosse, è anche una delle chiese più piccoline, se volete, dal punto di vista numerico, di numero di fedeli, ma è quello, per esempio, che supervisiona allora in modo molto più forte su tutta l'ortodossia dell'emigrazione, perché allora l'emigrazione era soprattutto greca e quindi era il patriarcato ecumenico di Costantinopoli che se ne faceva carico. Athenagoras aderisce, non personalmente, come col Santo Sinodo del patriarcato ecumenico, aderisce fin da subito al Consiglio Ecumenico delle Chiese e quindi sono presenti anche i delegati del patriarca ecumenico alla prima assemblea mondiale del Consiglio Ecumenico delle Chiese ad Amsterdam nel 1948. La Chiesa cattolica non ne faceva parte in quel momento, non ne fa parte tuttora. È uno dei temi sempre sul tavolo, è stato anche sfiorato in occasione della preparazione, poi della celebrazione della visita di Papa Francesco a Ginevra. Ci sono naturalmente motivi pro e motivi contro, c'è il problema appunto di un organismo in cui formalmente le chiese sono tutte allo stesso livello, e questo come va conciliato col concetto cattolico di primato della Chiesa di Roma e del suo vescovo, soprattutto a livello giuridico. Però, vi dicevo, c'erano stati dei cattolici che avevano, dire lavorato non è neanche bello, che avevano, non so come dire, vissuto, sentito sulla propria carne l'esigenza che la Chiesa cattolica cessasse questa sorta di autosufficienza da cittadella assediata in cui noi da soli ce la caviamo, dobbiamo solo difenderci, dobbiamo solo strutturarci meglio, dobbiamo solo adeguarci meglio. È tutto quel movimento che anche lì su due filoni diversi ha portato poi al Concilio Vaticano II, il movimento ecumenico da un lato e il movimento liturgico dall'altro, all'interno della Chiesa Cattolica. E sovente alcuni pionieri di questo rinnovamento della Chiesa Cattolica, che diventerà poi l'aggiornamento conciliare, per usare la parola trovata da Papa Giovanni, lavoravano sui due ambiti, quello ecumenico e quello liturgico. Pensate, il fondatore di Chertoni, un monastero belga, benedettino, cattolico di rito birito, cioè rito latino, rito orientale, Lambert Baudouin, lui aveva iniziato con un grosso movimento liturgico di base nelle parrocchie per una celebrazione della messa molto più viva, partecipata e attenta, questo ben prima del concilio. C'è per esempio, ed è significativo, l'ho ritrovato preparando un po' l'incontro di questa mattina, una riunione che si è fatta a Parigi presso la rivista Istina, che è una rivista di teologia ortodossa, il 24 e 25 settembre del 1949, quindi un anno dopo la Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, in cui la Chiesa Cattolica non c'era, c'è un incontro informale tra alcuni membri della Chiesa Cattolica e del neonato Consiglio Ecumenico delle Chiese. Vi leggo: on the Roman Catholic side, dalla parte cattolica romana, i presenti erano Reverend Père Yves Congar, domenicano, Reverend Père Jean Danielou, gesuita, divenuto poi cardinale, l'abbé de Maître de Lille, meno noto, padre Dupont, che è un altro domenicano, Monsieur Jean Guiton, il filosofo francese, padre Amer, domenicano, che diventerà poi cardinale e cardinale prefetto della Congregazione per i religiosi e altre cose, padre Lialin, che era un monaco di Cheftogne, l'abbé Michalon di Vivier, che era un collaboratore di Couturier, per Roquette, un gesuita, e per Villain, un marista. Quindi c'erano 3, 2, 5, 10, 10 cattolici. Di alcuni vi ho detto che fine hanno fatto, oppure la sapete voi solo a sentire il nome, no? Congar e Danielou sono diventati poi tutti e due cardinali, per intenderci. Quindi cattolici che allora potevano essere considerati un po' eccentrici, di punta, profetici se volete, ma che poi hanno progressivamente assunto una centralità nella vita della Chiesa Cattolica, quindi non degli sbandati patiti dell'ecumenismo, ma qualcuno appassionato di ecumenismo, questo sì, patito e appassionato hanno la stessa radice etimologica, che poi hanno contribuito al pensiero del Concilio Vaticano II, per esempio, e alla vita stessa della Chiesa Cattolica, e quindi hanno trasmesso anche questa eredità ecumenica. Da parte del Consiglio Ecumenico delle Chiese sono dei nomi per noi forse meno noti, ma c'era Wissertoft, che è stato il primo segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, c'era tra quelli forse un po' più conosciuti Susanne Dietrich, che era una teologa biblista protestante, padre Alexander Schmemann, uno dei più grossi teologi ortodossi dell'epoca, e poi dice due rappresentanti della Chiesa Riformata di Francia, uno il pastore Jean Bosch, pastore, e l'altro il pastore Max Turian, parentesi Cluny, cioè Tese, che era Frère Max di Tese, uno dei fondatori, primo che ha seguito, che ha raggiunto Frère Roger a Tese, e che poi alla fine della sua vita è diventato prete cattolico ed è morto come prete cattolico, ma quello suo cammino personale. Ecco, questo per dirvi come gli inizi del Consiglio Ecumenico delle Chiese, da qualche cosa in un certo senso maturato, la cui gestazione è stata soprattutto in ambito protestante, si è poi progressivamente allargato in modo ufficiale, formale, al mondo ortodosso, e ha sempre avuto delle porte aperte e degli scambi con il mondo cattolico. In particolare al Concilio Vaticano II, come voi sapete, Papa Giovanni e la commissione preparatoria hanno voluto che ci fossero degli osservatori non cattolici. Con che criterio prenderli, come sceglierli, come... Papa Giovanni creò il segretariato per le attività ecumeniche, scusatemi, il segretariato per l'unità dei cristiani, chissà, è un'altra cosa, il segretariato che poi è diventato adesso il Pontificio Consiglio per l'unità, per il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, si chiama il nome completo, che porta via una riga e mezza in tutte le dichiarazioni, se non lo spiegherete. Si decise naturalmente che le chiese ortodosse avrebbero deciso in base alle loro strutture sinodali patriarcali se e chi mandare, mentre invece per il mondo così variegato del mondo della riforma ci si rivolse appunto al Consiglio Ecumenico delle Chiese per inviare dei delegati fraterni, più Frère Roger e Frère Max erano, diciamo, come membri della comunità di Tesi. Quindi al Concilio Vaticano II furono presenti, formalmente si chiamavano osservatori non cattolici, di fatto non avevano diritto di parola in assemblea plenaria, ma avevano diritto di partecipare e di parola a tutti i circoles minores, cioè tutte le riunioni di gruppo, diciamo così, che erano quelle che facevano il lavoro concreto, cioè la stesura, la discussione, la correzione delle bozze dei testi, che poi venivano discussi in aula, e dove i non cattolici erano presenti come uditori, non potevano intervenire, e poi votati dai vescovi, anche lì non votavano chiaramente gli osservatori non cattolici, ma a livello di elaborazione del pensiero e dei documenti conciliari c'è stato anche il contributo degli osservatori non cattolici eminentemente provenienti dal Consiglio Ecumenico delle Chiese. Il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli aveva esitato se mandare o non mandare un suo delegato ed è stato bruciato politicamente dal Patriarcato di Mosca, come avviene ancora ai giorni nostri, per cui Mosca decise, per opportunità politiche chiaramente, c'erano alcuni vescovi cattolici che non potevano addirittura partecipare, di mandare un suo delegato. A quel punto lì Athenagoras, che avrebbe voluto già da prima mandarlo ma che esitava per la reazione degli altri ortodossi, dice: vabbè, se Mosca lo manda, a più forte ragione io che sono il primus inter pares lo mando, e mandò un suo delegato di cui parleremo oggi pomeriggio, perché è uno dei testimoni che vi voglio presentare quando sarà il momento, che è il metropolita Emiliano Stimulanis. Tra gli altri osservatori del Consiglio Ecumenico delle Chiese ci sarà un secondo testimone che vi presento, che è Lucas Fischer, che è un pastore della Chiesa Riformata di Francia. L'evento del Concilio ha inciso anche sulla storia e il percorso del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Perché? Perché grazie al lavoro preparatorio del Segretariato per l'Unità, ai lavori del Concilio e alla conoscenza fraterna, ci ritorneremo su questo, è l'elemento fondamentale dell'ecumenismo, il potersi incontrare di persona, il poter vedere la fede vissuta dell'altro. I libri di teologia che ci spiegano la posizione dell'altro ce li abbiamo perlomeno dai tempi delle 95 tesi di Lutero, con gli ortodossi ce li abbiamo anche più indietro, no? Sappiamo bene i punti di divergenza e i punti di accordo, sappiamo bene come ciascuna delle nostre chiese ha accentuato i punti di divergenza e ha attenuato quelli di accordo. Tutte queste cose le sappiamo benissimo. Poi incontriamo le persone, incontriamo l'altro, incontriamo la fatica del vivere e testimoniare la fede in Gesù Cristo che il fratello o la sorella sta vivendo nella sua chiesa, nel suo contesto particolare, nell'incontro-scontro magari con altri cristiani. E questo cambia. Il conoscersi anche a livello dei membri del Consiglio Ecumenico delle Chiese ha avuto una dimensione enorme nella vita. E quindi l'esperienza vissuta al Concilio da parte degli osservatori non cattolici ha creato dei legami con la Chiesa Cattolica che, anche se non formalizzati da un'adesione improbabile, chiamiamolo così, della Chiesa Cattolica, di un'adesione piena, ha prodotto dei risultati altrettanto concreti. Pensate, per dire una cosa, a livello del clima che si viveva, Frère Roger e Frère Max di Tesé erano osservatori, andando a Roma per il Concilio, hanno affittato un appartamento a Roma, ce l'hanno ancora adesso nella comunità di Tesé, in cui ospitavano a turno i vescovi che venivano a conoscere durante i lavori delle sessioni. Voi capite che poter discutere tranquillamente a tavola, pregare insieme prima di mangiare, andare insieme a San Pietro, cioè crea un, al di là della, diciamo, della qualità spirituale e della dimensione teologica e di fede di persone come Frère Roger e Frère Max, insomma, creava un tutto. Questo ha fatto sì che la Chiesa Cattolica non fa parte del Consiglio Ecumenico delle Chiese, ma fa parte del suo ramo teologico. Cioè, uno dei due affluenti principali, cioè fede e Costituzione, una volta creato il Consiglio Ecumenico delle Chiese, è diventato un dipartimento. Cioè, il dipartimento teologico del Consiglio Ecumenico delle Chiese si chiama tutt'oggi Fede e Costituzione, Faith and Order. Di questo dipartimento fa parte anche la Chiesa Cattolica, ufficialmente, con dei suoi teologi delegati apposta, per cui ci sono dei documenti che emanano dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, Dipartimento Fede e Costituzione, che sono stati scritti, redatti e assunti anche dalla Chiesa Cattolica, non da qualche teologo cattolico che ha delle simpatie per il mondo protestante ortodosso, ma da teologi cattolici qualificati che sono stati mandati lì da Roma, cioè formalmente dal Papa e dal Pontificio Consiglio della Vita. Il più famoso di questi documenti prodotti da Fede e Costituzione è stato, forse qualcuno l'ha orecchiato di voi, il BEM, un documento che tratta di battesimo, eucaristia e ministeri, che è stato firmato a Lima nel 1982. Naturalmente il Consiglio Ecumenico delle Chiese non ha autorità giuridica sulle sue rispettive chiese, cioè non è che quello che dice il Consiglio Ecumenico delle Chiese adesso tutte le non è come le decisioni dell'Europa per i parlamenti nazionali, cioè l'Europa prende una decisione e ogni parlamento deve creare una legge che recepisce la direttiva europea. No, le decisioni, i documenti, le affermazioni del Consiglio Ecumenico delle Chiese sono rimesse alle singole chiese perché le facciano, sono delle raccomandazioni perché le chiese facciano le assumano, ma all'interno delle loro strutture, senza cambiare quello che loro sono, ma innervando con un certo spirito la vita delle differenti chiese, il che poi rende possibile un riconoscimento reciproco quando ci si trova insieme, perché si ha un background teologico condiviso, che poi magari non è ancora passato nella... faccio un esempio e la rappresentante metodista mi corregge se mi sbaglio, ma appunto i metodisti in Italia si sono uniti ai valdesi, per cui c'è il sinodo della Chiesa Valdo Metodista. In altri paesi del mondo sono uniti a famiglie, stanno siglando un accordo con la Comunione Anglicana, che non è esattamente sulle stesse posizioni della Chiesa Valdese, no? Sia storicamente sia, come abbiamo sentito anche prima, attualmente, concretamente. Ma questo perché? Perché c'è comunque a monte un background che rende possibile quella unità nella diversità che sarebbe quella auspicabile anche per l'insieme delle nostre chiese. Questo documento sul battesimo, eucaristia e ministeri ha avuto una grossissima ricezione nella stragrande maggioranza, non in tutte, nella stragrande maggioranza delle chiese provenienti dalla Riforma e anche delle chiese ortodosse, che hanno un modo diverso di recepire le cose, ma nel senso che hanno degli organismi differenziati di lavoro. Ed è sostanzialmente, mentre evidenzia ancora i blocchi che esistono a livello della condivisione dell'Eucaristia e del riconoscimento reciproco dei ministeri, cioè della validità del ministero dell'altro, hanno raggiunto un accordo essenziale di fondo e, secondo me, di fondo e fondamentale sul battesimo, cioè sul riconoscimento reciproco del battesimo e quindi sulla non liceità, sull'impossibilità di ribattezzare delle persone già battezzate in un'altra delle chiese che hanno naturalmente assunto il bene, cioè hanno assunto questo modo di pensare. E guardate che non è poco, perché noi siamo cristiani in virtù del battesimo, quindi vuol dire riconoscere la qualità cristiana a dei membri di chiese che un tempo consideravamo eretici, ci trattavamo da eretici. Adesso non c'è più il rogo per gli eretici, ma c'è il rogo mentale, no? E quindi questo lo ha smontato. Questo secondo me è uno dei risultati più grossi ottenuto dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, con il contributo attivo, reale, concreto della Chiesa Cattolica. Un documento più recente, un secondo documento della stessa ampiezza, è nel 2013 e si intitola La Chiesa verso una visione comune, quindi un documento più ecclesiologico. Se là ci siamo messi d'accordo o abbiamo chiarito i disaccordi sui sacramenti fondamentali, battesimo, eucaristia e chi li amministra, cioè il ministro dei sacramenti, qui è una prospettiva aperta sul futuro in cui cerca di delineare che cos'è una chiesa oggi. E qui faccio una parentesi che magari ci delude un po', non so come dire, che smorza un po' di entusiasmo. Dicevo prima che il Consiglio Ecumenico delle Chiese raccoglie attorno alle 350 denominazioni cristiane diverse di tutto il mondo. È praticamente estraneo al Consiglio Ecumenico delle Chiese tutto il mondo evangelicale. Il mondo, diciamo, sì, evangelicale, dunque pentecostale, che sono numerosissimi. Si calcola che attualmente nel mondo sono tra i 400 e i 500 milioni i cristiani evangelicali, che sono raggruppati attraverso delle congregazioni, magari anche molto numerose, che sono un po' come le nostre parrocchie, per dire, cioè, però con la differenza che ognuno fa per sé. Allora, all'interno di quello voi ci potete trovare chi è aperto al dialogo, chi dialoga con le altre chiese presenti sul territorio e chi non solo non è aperto al dialogo, ma cerca di andare a pescare fedeli dalle altre parti. Figuratevi che un paio d'anni fa parlavo con il responsabile del Consiglio Ecumenico delle Chiese per il dialogo con queste comunità evangelicali. E lui mi diceva che il Consiglio Ecumenico delle Chiese, sui 400-500 milioni di fedeli che ci sono, lui ha possibilità non di dialogo, ma di aggancio preliminare, cioè di conoscenza, di mail a cui mandare un invito, di recapiti, al massimo di 50-60 milioni, un decimo. Gli altri è una nebulosa di cristiani che sta crescendo di numero, pensate all'America Latina, che è uno dei problemi, se così volete, perché poi si ripercuote su tutto il percorso che abbiamo fatto fino adesso, cioè sulla missione contraddittoria, sull'annunciare Cristo contro un'altra confessione e non insieme o non in modo unitario. Ecco, ho chiuso questa parentesi che ci deve preoccupare, ma non perché loro crescono, ma perché, ripeto, ne va dell'insieme del movimento ecumenico, ne va di quello che abbiamo percepito, che le nostre chiese storiche, tra virgolette, hanno percepito come scandalo della divisione tra i cristiani, e questo va in controtendenza. All'interno del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che ogni più o meno 8 anni, mi pare, fa delle assemblee generali del Consiglio Ecumenico in cui nominano un comitato centrale, un comitato centrale di sovietica memoria come terminologia, però sono circa 200, mi pare, delegati di tutte le chiese, e sono quelli che erano radunati a Ginevra per il loro incontro annuale, si incontrano una volta all'anno, in questi 8 anni tra un'assemblea e l'altra, e al termine dei quali è arrivata la visita di Papa Francesco. Cioè la data è stata scelta perché erano riuniti tutti lì, non è stato appunto non un ritaglio, andando dall'ONU, vabbè, passo anche da voi, andando al Bureau International del Travail, passo anche a salutare il Consiglio Ecumenico delle Chiese. C'erano 250 delegati, tra staff, delegati, eccetera, di tutto il mondo. Ogni 7-8 anni ci sono delle assemblee generali che hanno un tema che serve di preparazione ai lavori e poi di rilancio alle chiese. Vi leggo rapidamente, perché può essere interessante, solo i titoli delle varie assemblee generali che ha tenuto dal 48 al 2013 il Consiglio Ecumenico delle Chiese. Allora, la prima ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, in Olanda, 48, aveva come tema, vi dicevo, siamo nell'immediato dopoguerra, disordine dell'uomo e disegno di Dio, e mi sembra già propositivo, no? nel dopoguerra. Nel 54 si è riunito a Evanston, negli Stati Uniti, Cristo speranza del mondo. Nel 61 a New Delhi in India, Cristo luce del mondo. A Uppsala in Svezia nel 68, io faccio nuove tutte le cose. Anche questo è un versetto dell'Apocalisse, intendiamoci, però nel 68, ecco. Nel 70, per quelli più anziani di noi, dice qualcosa. Nel 75 a Nairobi, in Kenya, Gesù Cristo libera e unisce. Nell'83 a Vancouver, in Canada, Gesù Cristo vita del mondo. Nel 92 a Canberra, in Australia, vieni Spirito Santo, rinnova la creazione. Nel 98 ad Harare, in Zimbabwe, volgetevi a Dio, gioite nella speranza. Nel 2006, Dio nella tua grazia trasforma il mondo, è stato a Porto Alegre, in Brasile. E nel 2013, l'ultima che si è fatta, a Busan, in Corea del Sud, Dio della vita, guidaci alla giustizia e alla pace. La prossima assemblea è stata proclamata appunto durante l'ultimo comitato centrale, sarà nel 2021 a Karlsruhe, in Germania, però non c'è ancora il tema, quindi no, c'è la linea bianca dove io le voglio. Questo per dirvi il cammino, chiaro che da un titolo non si può intuire tutto quello che c'è dietro, però è vero che quelle due anime originarie del Consiglio Ecumenico delle Chiese hanno continuato a vivere in una certa tensione e complementarietà, cioè dei momenti in cui sembra prevalere non discutiamo troppo, facciamo insieme che andiamo d'accordo, perché se cominciamo a discutere litighiamo di nuovo. Altri momenti in cui invece dire vabbè, però nel nostro fare insieme ci deve essere una motivazione comune che deve essere chiara, leggibile anche dagli altri, deve essere qualche cosa di comprensibile del perché facciamo qualche cosa, e allora ritorna l'importanza della dimensione teologica. Io credo che sia questo bilancio fra teologia e ordinamento della Chiesa e prassi della vita e testimonianza della carità cristiana, non so come dirlo, rimangono. E sono state cose che nel corso della vita del Consiglio Ecumenico delle Chiese hanno avuto un'importanza capitale. Il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha fatto un lavoro enorme, per esempio, nel contrasto all'apartheid in Sudafrica, arrivando a espellere dal Consiglio Ecumenico delle Chiese la Chiesa riformata olandese del Sudafrica, perché era una Chiesa di bianchi che sosteneva l'apartheid. ed è stata espulsa dal Consiglio Ecumenico delle Chiese e è stata riammessa nel 2017, lo scorso anno. Questo solo per dirvi, vabbè, Desmond Tutu, che era vescovo anglicano, era anche membro della, di Fede e Costituzione, è stato non solo il vescovo anglicano in Sudafrica, ma il presidente della Commissione per la Giustizia e la Verità in Sudafrica, quella che ha innescato una metodologia di far fronte a riparare le ingiustizie e i crimini nel rispetto delle vittime e nel rispetto anche dei carnefici. È stato un esempio che si è cercato in altri luoghi anche di replicare, non con altrettanta efficacia. Adesso lo stanno cercando di fare in Colombia, dove sono stato a febbraio appunto con questo gruppo teologico dove c'ero, e non a caso il presidente di questa commissione, loro la chiamano Giustizia e Verità, no, Giustizia e Verità era Giustizia e Riconciliazione in Colombia, è un gesuita cattolico, chiaramente ci sono anche, sì, i gesuiti sono tutti cattolici. Non tutti sono della stessa idea, però sono tutti cattolici. No, che quindi ha avuto, diciamo, ed è di nomina governativa, non di nomina ecclesiale. Per esempio, appunto, il lavoro fatto dal Consiglio Ecumenico delle Chiese dell'Apartheid, il lavoro che sta facendo in Israele-Palestina, il conflitto israelo-palestinese, con delle equipe di osservatori permanenti nei posti di frizione, cioè ai checkpoint, nei villaggi occupati o sfollati, ci sono presenti delle persone non locali che monitorano la situazione, non possono fare nulla, non possono intervenire, ma vedono e denunciano, comunicano, trasmettono che cosa avviene realmente quotidianamente, andando a contare quanti palestinesi passano all'ora dal posto di blocco, quante ore stanno fermi al posto di blocco, come vengono trattate le emergenze di feriti, donne incinta. Ecco, questo per dire. Dopo Busan, cioè dopo l'ultima assemblea, mi avvio a concludere, dopo l'ultima assemblea generale in Corea, come mandato alle chiese, il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha lanciato un pellegrinaggio di giustizia e pace. Cioè ha detto: negli anni che ci separano dal prossimo incontro, che si sapeva che era nel 2021 e adesso si sa che è in Germania, la nostra attività sarà tutta convergente verso un camminare con le chiese locali e con le realtà locali, non necessariamente cristiane, laddove c'è bisogno e si lotta per la giustizia e per la pace. E quindi l'invito che viene mandato da Busan, dalla Corea, e poi fatto proprio dal Comitato Centrale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, termina con queste parole: siamo invitati da Dio a unirci a questo viaggio divino con gioia, umiltà, coraggio e impegno, pregando così: siamo una compagnia in cammino, una comunità di pellegrini. Viaggiamo insieme verso la vita in tutta la sua pienezza. Preghiamo affinché Dio ci guidi e ci ispiri, così il nostro pellegrinaggio ci aprirà l'uno all'altro in un interagire dinamico e creativo per la giustizia. Dio della vita, rendici strumenti viventi della tua giustizia e della tua pace. Questo è stato il messaggio lanciato, e poi il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha creato al suo interno delle strutture per aiutare le diverse chiese locali a far proprio questo itinerario che è insieme teologico e pratico, cioè di riflessione sulla dimensione e la portata, grazie, e anche un invito a stringere.
No, no,
anzi così posso arrivare avanti. Quindi di nuovo di conciliazione delle due anime, cioè riflettiamo sulla dimensione di annuncio cristiano, di cristologia che c'è dietro al nostro agire, e facciamolo camminando insieme tra di noi cristiani e camminando insieme con l'insieme delle società in cui viviamo, della realtà in cui viviamo, attraversate dalla guerra, dalla violenza, dal razzismo, da tutte queste cose. Per cui si sono creati due gruppi, uno che si chiama un gruppo di riferimento, reference group, che visita le diverse comunità locali, fornisce supporto diciamo di tipo organizzativo, fa rete, mette in contatto persone, le fa andare a visitare, a scambiarsi visite reciproche. E uno più piccolo, siamo una quindicina di persone, che è il gruppo teologico. Vi dicevo prima che io non sono teologo, formalmente lì sono il teologo cattolico. Immaginatevi, immaginatevi la qualità dell'apporto teologico cattolico è ridotta a me. Questo gruppo teologico ci ritroviamo una volta all'anno in una realtà diversa. Siamo stati in Israele e Palestina, dico Israele e Palestina perché è come le chiese di quella terra definiscono il loro paese, e quindi per rispetto al loro uso, la loro terminologia, che non è quella corrente sui media, soprattutto i media occidentali. Siamo stati in Israele e Palestina, siamo stati in Svizzera, che non è particolarmente attraversata da problematiche di giustizia e pace, ma lì c'erano problematiche economiche di dove trovarci, e dovevamo trovarci insieme all'altro gruppo che si trovava là. E poi febbraio scorso siamo stati in Colombia, 10 giorni, e l'anno prossimo saremo o in Myanmar o in Bangladesh, perché vogliamo ragionare a partire dalla realtà dei Rohingya e dei rifugiati Rohingya. Di fatto noi produciamo dei supporti di tipo teologico, di aiuto, cioè una serie di studi biblici sulla tematica della giustizia e della pace che vengono messi in rete. Adesso è appena uscito un libretto che si intitola Camminare Insieme, in cui diversi di noi hanno offerto un contributo, ciascuno come lui vedeva alcuni aspetti di questo pellegrinaggio di giustizia e della pace, e questo viene fatto appunto innanzitutto sul posto, e quindi avendo incontri con le realtà locali, con le chiese locali. Quando siamo stati in Colombia abbiamo incontrato il segretariato del CELAM, cioè della Conferenza Episcopale Latinoamericana dei Cattolici, abbiamo incontrato le diverse comunità protestanti soprattutto, e anche una ortodossa presente a Bogotà, abbiamo incontrato donne impegnate nel post accordo di pace, abbiamo incontrato il vice ministro dell'interno che ci ha spiegato dal punto di vista del governo sull'accordo di pace e questa commissione di giustizia e riconciliazione. Abbiamo incontrato il gesuita che la presiede, in cui si ha quindi un'idea anche di nuovo in parte dai dati, dai documenti che si possono trovare ovunque, cioè basta cercarli, si trovano anche su internet. Ma soprattutto ascoltare le voci, ascoltare quello che le persone ti dicono del loro vissuto, e di come loro vivono e testimoniano questo in nome del loro essere cristiano, che è già un'ulteriore cosa. a me ha fatto effetto il racconto di una suora cattolica che viveva in una delle zone, aveva ancora una scuola, una piccola scuola che era rimasta, nelle zone controllate dalle FARC, quindi dei guerriglieri, che erano soliti andare a reclutare, si dice, i ragazzini per farli bambini soldati, sostanzialmente ragazzini di 13-14 anni. E un giorno ha fatto un'incursione in questa scuola e ha portato via tre ragazzi di 13 anni, se li sono portati al comando per l'istruzione. E questa suora e la sua consorella sapevano che il comandante della regione delle FARC era un ex allievo di quella scuola lì. Allora sono partite loro due da sole, sono andate per incontrarlo, naturalmente posto di blocco con i guerriglieri, cioè posto di blocco, sì, i guerriglieri controllavano tutta l'area, quindi i carri armati, dice dobbiamo parlare col comandante, il comandante non si parla, dice no, va bene, noi dobbiamo parlare, ditemi chi c'è, suora Lina, non mi ricordo più come si chiamasse, questo va a riferire, aspettano ore al posto di blocco, alla fine il comandante lo riceve e queste suore lo assalgono verbalmente, non fisicamente, lo assalgono verbalmente, dice come ti permetti tu, nostro ex allievo, di venire a prenderci due allievi che poi ci ridai, sono ripartite quei tre ragazze, scortate fino alla fine del territorio controllato da loro e sono ritornate nella scuola. Questo è chiaro che sentirlo raccontare da loro è un'altra cosa che sentirlo raccontare da me o che leggerlo sui giornali. E questo non sembra, ma è quello che in tutti questi anni, in questi ormai 70 anni, secondo me ha costituito, ci ritornerò magari parlando di alcuni di questi testimoni, come vi dicevo, ha costituito la ricchezza più preziosa del Consiglio Ecumenico della Chiesa. Perché non è un'accademia teologica, non è una facoltà teologica, non è una scuola di formazione, c'è anche questo in particolare, ma è il creare dei flussi positivi, degli scambi, delle conoscenze che rimangono. E anzi, se c'è, questo lo vedremo nella discussione qui domani mattina, ma in cui vedo un po'... la lancio aprendo sui limiti, diciamo, è anche la cosa che adesso si fa più fatica a conservare dopo 70 anni, cioè ormai sono morti o scomparsi o comunque in pensione e molto anziani, quelli che hanno costituito per decenni il nerbo del Consiglio Ecumenico delle Chiese e che si conoscevano tutti, appunto, come noi conosciamo Paolo Ricca, come conosciamo Paolo De Benedetti, cioè questo tipo di legami non è che ti basta essere nello stesso posto che aveva un altro per avere lo stesso tipo di relazione. In più si è inserita un po' una mentalità forse inevitabile burocratica, per cui si sta in un certo posto per 10-12 anni, poi si cambia, si torna nella propria chiesa di appartenenza, si fa... E questo non aiuta, perché non fa consolidare questo tipo di lavoro. In controtendenza a questa burocratizzazione c'è un'altra emanazione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che è l'Istituto Ecumenico di Bossè, che non c'entra niente con Bose, nonostante il nome e l'assonanza, soprattutto quando parlate in francese, che è un istituto appunto voluto a inizi anni 50, quindi quasi subito, appena fuori Ginevra, tra parentesi, dove il Papa è andato a pranzo durante la sua visita, in cui ci sono una trentina di studenti che vengono dalle chiese di tutto il mondo e che fanno degli studi teologici con un taglio ecumenico sul campo e tra l'altro cominciano a conoscersi tra loro, vengono da Cina, Africa, Sud America, Nord Europa. Per la prima volta da 3 anni il decano degli studi è un prete nigeriano cattolico. mentre il direttore è un prete ortodosso rumeno. Poi i docenti sono di varie chiese e confessioni cristiane. Questo crea, al di là della, diciamo, del livello degli studi, che non è altissimo, perché non fosse altro che per problemi magari anche di lingue, cioè sono fatti tutti in inglese, un tempo erano fatti in francese, adesso in inglese, però non tutti quelli che arrivano hanno un po' la cosa che si sperimenta anche nelle facoltà romane, penso, no? Però è molto significativo il far circolare sia tra gli studenti sia tra il corpo docente, diciamo, delle opzioni e delle conoscenze teologiche che hanno un imprinting di una determinata tradizione. Da alcuni anni è diventata tradizione che fanno una settimana di viaggio di studio a Roma, a visitare il Pontificio Consiglio per l'Unità. Quest'anno hanno avuto anche un incontro col Papa, perché appunto era per invitarlo a pranzo sostanzialmente durante l'andata sua a Ginevra, però anche questo è diventato qualche cosa di istituzionale, se vogliamo dire. È una settimana di studio in cui però ci si conosce, e il conoscersi, l'abbiamo sentito anche dalle parole del Vescovo prima, ha un impatto estremamente, secondo me, determinante nella disponibilità d'animo, di cuore, che ciascuno di noi può mettere nel cammino ecumenico, nel cammino verso quello che è il telos, il punto di arrivo, se possibile prima del ritorno di Gesù Cristo, dell'unità visibile dei cristiani. Grazie.